Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda il venerdì sera dalle 21 alle 22. Mordiglia, @radiopopolare.it è la mail a cui mi potete scrivere. Come sempre un'ora intensa insieme, parleremo di molte cose. In chiusura andremo a parlare di un evento che ci sarà giovedì prossimo a Bergamo, un incontro che parla appunto di dati, del mondo del tech, delle discriminazioni, delle insidie del patriarcato nel mondo del tech, un'idea che nasce dalla consigliera di pari opportunità della provincia di Bergamo, Roberta Ribon, che più tardi sarà insieme a noi, e poi sarà ospite anche Lilia Giugni, che ha scritto La rete non ci salverà, edito da Longanesi, un libro veramente estremamente interessante di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione di Sui Generis, che insomma vi rinvitiamo alla lettura magari in vista dell'evento del 23, però insomma ne parleremo un po' più tardi. Andremo a parlare poi di inquinamento visuale. Che cos'è? Beh, è un libro, intanto è il titolo di un libro e parla di tutte quelle immagini sessiste ma anche razziste, omofobe, che in qualche modo colonizzano i prodotti culturali che consumiamo e l'informazione. L'inquinamento visuale da cui possiamo cercare in qualche modo di difenderci, in che modo? Beh, ne parleremo nella seconda parte di trasmissione con una delle autrici di questo saggio edito da Mondadori Università. Nella prima parte di trasmissione invece, quindi proprio tra una manciata di minuti, torneremo a parlare di Belux, pensatrice che amiamo molto qui a Sui Generis. È uscito infatti la traduzione della sua prima opera, del suo primo libro, si intitola Non sono una donna io, ne parliamo appunto tra pochissimo a Sui Generis. Thank you. allora cominciamo questa puntata di Sui Generis di questa sera andando a parlare di un libro che ci fa ritrovare Bell Hooks, autrice di cui abbiamo già parlato qui a Sui Generis in diverse occasioni. L'opera che ho tra le mani si intitola Non sono una donna, io, donne nere e femminismo, edito da Tamu Edizioni, è l'opera prima di Bell Hooks. Noi abbiamo in collegamento con noi per presentarci questo prezioso libro la traduttrice di Bell Hooks in questo volume, che è Federica Fugazzotto. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora, torniamo a parlare di Bell Hooks, un'attivista, un'autrice di cui abbiamo già parlato diverse volte qui a Sui Generis, però insomma per chi ancora non la conoscesse, non l'avesse incontrata, chiederei a te Federica di raccontarci chi era Bell Hooks.
Certo, Bell Hooks innanzitutto è un nome d'arte, è pseudonimo di Gloria Jean Watkins ed era un omaggio alla nonna paterna. Peculiarità di questo nome, va sempre scritto con le lettere minuscole perché l'autrice ci teneva moltissimo che l'attenzione ricadesse sulle sue opere e non sulla sua persona. Lei, come giustamente dicevi, è stata un'attivista implacabile, un'autrice prolifica, è stata una delle pioniere del femminismo intersezionale e ha portato il dibattito identitario al di fuori dei circoli accademici. Hooks aveva molto a cuore che le sue opere raggiungessero chiunque e non si limitassero a circolare tra l'élite che potevano permettersi un'educazione a livello universitario. Lei diceva che la sua lettrice ideale era sua madre, che era la donna che più di tutte avrebbe voluto convertire al femminismo.
A cui questo libro, tra l'altro, Federica, è dedicato.
Sì, è dedicato a sua madre, sì, esattamente. Le dice che è l'opera a cui si sente... che sente che è stata maggiormente influenzata da sua madre, che pur non avendo gli strumenti proprio per parlare di femminismo, però ha comunque insegnato a lei e alle sue sorelle l'importanza della sorellanza.
E allora, questo è un ritratto di Bell Hooks, insomma, per ovvie ragioni breve, però uno dei modi migliori per conoscere Bell Hooks è leggere appunto le sue opere, i suoi scritti. Questo, dicevamo, Federica, è il suo primo libro, e allora ti voglio chiedere in che contesto un po' suo personale, però anche culturale e sociale, nasce questo libro, in che anni siamo e qual era il femminismo anche che lei aveva intorno a sé?
Sì, allora il libro è stato pubblicato nell'81, però Bell Hooks ha cominciato a scriverlo almeno una decina di anni prima, nei primi anni del college, quindi stiamo parlando degli anni di inizio anni 70 chiaramente. E lei sostiene di aver cominciato a raccogliere materiale, però quando dico raccogliere materiale, in realtà la spinta propulsiva alla scrittura di questo libro è stata proprio la mancanza di testi femministi che si occupassero e prendessero in considerazione la sua esperienza di donna nera. E quando lei negli anni 70 al college ha cominciato a frequentare i corsi di Women's Studies, i gruppi di autoconsapevolezza femminista, si era resa conto che ogni volta che lei cercava di spiegare che comunque donne nere e donne bianche avevano esperienze profondamente diverse, in realtà le sue preoccupazioni venivano sempre liquidate, perché sembrava che volessero minacciare un'idea presunta di sorellanze in cui tutte le donne erano oppresse allo stesso modo, quando l'esperienza di Hooks ovviamente è quella che lei sapeva essere l'esperienza di molte donne nere, era completamente diversa. Quindi la mancanza di rappresentanza in quegli anni è stato quello che l'ha spinta a cominciare a occuparsi di queste tematiche e quindi a cominciare a scrivere Non sono una donna io.
Senti, e Bell Hooks già dalle prime pagine di questo libro mette proprio in relazione, in forte relazione, il razzismo con il sessismo. In che modo secondo lei sono correlati?
Sì, come dici tu, Hooks parte proprio dalle prime pagine, il suo primo capitolo parla di schiavitù ed è proprio nell'America coloniale schiavista che lei va a rintracciare le origini dell'intersezione tra razzismo e sessismo. dicendo che l'emancipazione totale è possibile solo attraverso lo smantellamento di entrambe le forze, queste forze. Andiamo ai tempi della schiavitù, perché Hooks ci spiega che le donne nere soffrivano di una doppia oppressione a quei tempi. Non era solo il razzismo, che ovviamente era una forza oppressiva incredibile, ma in quanto donne nere erano vittime di erano considerate oggetti sessuali, meretrici, tentatrici, erano continuamente abusate, soffrivano le peggiori violenze, molestie, e dovevano anche sentirsi dire che questo era a causa della loro natura, che loro erano tentatrici di natura. Per cui cosa succede? Che non succedeva? Che non avevano né il supporto delle donne bianche, che le ritenevano colpevoli di queste relazioni, che poi non erano relazioni perché erano contro la volontà di queste donne nere, ma comunque di questi rapporti che gli schiavisti bianchi intrattenevano con le donne nere, ma non avevano neanche il supporto degli uomini neri, perché chiaramente erano schiavi anche loro, erano nella posizione, non erano nella posizione di poterle aiutare, ma poco alla volta gli uomini neri hanno assorbito questa mentalità, e Hooks ci dice, ai tempi in cui scrive, che le donne nere sono ancora profondamente vittime di stereotipi nati in quel periodo, che ancora adesso vengono considerate tentatrici, meretrici sessuali, l'uomo le vede come un oggetto sessuale. Lei questo lo dice molto esplicitamente, no? Anche citando Lorraine Sperry, quando nella sua opera teatrale dice: io cammino per strada e tutto quello che vedono è sesso. E dall'altra parte, da donne bianche femministe, che anche quando sembrano avere le migliori intenzioni, in realtà si rifiutano di riconoscere che la donna nera ha avuto più forze oppressive nella sua vita rispetto alla donna bianca. E senza lo smantellamento di entrambe queste forze oppressive non può esistere vera sorellanza.
Eh sì, è chiaro. Stiamo parlando di questo libro uscito per Tamo Edizioni, Non sono una donna io, Donne nere e femminismo, di Belux, l'opera prima di Belux, frutto di molti anni di ricerca e di discussioni appunto sul rapporto tra le donne nere e il movimento femminista. È tradotto da Federica Fugazzotto, che è in collegamento con noi. Un capitolo, Federica, del libro si intitola La questione della responsabilità. Di che cosa si tratta?
Sì, allora è un capitolo molto interessante, riprendendo il discorso che facevamo prima, perché ci porta proprio ad esaminare il potere divisivo della discriminazione razziale all'interno del movimento femminista. Hooks sostiene che le donne bianche, ma come in realtà molte donne nere, le persone in America abituate da sempre a guardare all'America come al paese dei sogni, al paese del melting pot e della multiculturalità, non riescono a contestualizzare politicamente il razzismo sistemico e di fatto il suprematismo bianco. Quindi per loro il razzismo si va ad esaurire nel singolo atto discriminatorio, non in politiche che durano da secoli, che sono volte a danneggiare e a opprimere un'intera comunità. E Hooks ci dice che se vogliamo raggiungere la vera sorellanza, questo è proprio l'impasse da superare. E quello che è particolarmente interessante è che lei non è interessata ad assegnare colpe. Lei dice: non importa chi ha messo questo ostacolo, questa divisione tra di noi, quello che conta è che tutti prendiamo su di noi la responsabilità per cercare di superarlo. Dobbiamo lavorare per smantellare l'imperialismo razziale, perché senza questo step fondamentale il movimento femminista rimarrà per sempre crepato, perché le esperienze di molte donne non verranno riconosciute. Però appunto la responsabilità è di tutte. La sorellanza è questo, essere tutte unite per superare questo imperialismo razziale che da sempre ci divide.
È un libro questo estremamente interessante, contiene già moltissimi degli elementi che poi verranno sviluppati da Belux nei suoi lunghi anni di ragionamenti e di riflessioni appunto su questi temi. E ancora una domanda, poi per tutto il resto insomma vi leggete il libro, ancora una domanda a Federica Fugazzotto: perché questo titolo, Non sono una donna io, da dove viene?
Sì, questo titolo è la citazione di un famoso discorso di Sojourner Truth, che è stata una figura di rilievo nell'attivismo per i diritti delle donne del XIX secolo. Nel 1852 Truff presenziò alla seconda conferenza annuale del Movimento per i diritti delle donne e ci furono grandi proteste. Nessuno, donne bianche in primis, voleva che Sojourner Truff parlasse, si esprimesse sul palco. Quando poi però un uomo bianco cominciò a dire che era contro la parità dei sessi perché le donne erano più deboli fisicamente rispetto agli uomini e quindi non potevano essere considerate alla pari perché non potevano svolgere lo stesso lavoro manuale, ecco che a quel punto ci si convinse a mandare sul palco Sojourner Truff, che era stata schiava, che aveva lavorato nei campi a fianco degli uomini, quindi chi meglio di lei poteva smentire quest'idea della inferiorità fisica femminile. E non era forse una donna lei?
Eh sì, adesso tra poco lo leggiamo questo passaggio. Sojourner Truth è veramente una figura straordinaria, interessantissima, così come interessantissimo questo libro di cui vi abbiamo parlato, Non sono una donna io, edito da Taumo Edizioni. Ne abbiamo parlato con Federica Fugazzotto, che ringraziamo molto per essere stata con noi. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Allora io ve la leggo questa citazione di Sojourner Truth, ve la leggo, vi dico cosa disse per rispondere a questo signore che diceva che appunto le donne erano per loro natura fisicamente inferiori all'uomo. Beh, bambini, dove c'è tutto sto chiasso si vede che qualcosa non quadra. Credo che tra i neri del sud e le donne del nord che parlano di diritti, gli uomini bianchi si troveranno proprio in un bel pasticcio. Ma di cos'è che parliamo? Quell'uomo che se ne sta laggiù dice che le donne le devi aiutare a salire in carrozza e te le devi portare in braccio se c'è un fosso e gli devi dare i posti migliori. E non sono una donna io? Guardatemi, guardate il mio braccio. Ho arato e piantato e raccolto le messi e non un uomo che mi teneva testa. E non sono una donna io. Potevo lavorare quanto qualunque uomo quando me lo permettevano e persino sopportare le frustate. E non sono una donna io. Ho partorito 5 bambini e quasi tutti me li hanno venduti come schiavi. E quando ho urlato con tutto il dolore di una madre c'era solo Gesù che stava a sentire. E non sono una donna io.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonar.
Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Ci avviciniamo al 25 di novembre, parleremo molto del 25 novembre qui a Radio Popolare, anche in spazi molto diversi, ne parleremo naturalmente sui generis. Stiamo preparando una puntata con Anaïs Poirot-Gorz e Viviana Stasi, e insomma ci ascolterete venerdì prossimo sempre alle 21 per parlare appunto di come combattere la violenza contro le donne, la violenza di genere. Passiamo ad un altro libro, però è uscito Inquinamento visuale, manifesto contro il razzismo e il sessismo delle immagini, un libro che parla di che quante volte un'immagine ferisce il nostro sguardo, o anche la scena di una fiction, di una serie televisiva, insomma quante immagini ci danno fastidio e come in qualche modo possiamo rispondere. Questo libro è stato scritto da Lia Lucchetti, da Antonietta De Feo e da Annalisa Tota, che è in collegamento con noi, prorettrice vicaria dell'Università Roma III e professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali. Buonasera professoressa e benvenuta sui Generis.
Buonasera a voi.
Buonasera, buonasera. Allora, andiamo a parlare di questo libro che abbiamo introdotto un attimo fa, Inquinamento visuale, il titolo. Che cos'è? Di che cosa parla e che cos'è questo inquinamento visuale?
Diciamo che noi già da tantissimi anni siamo abituati a pensare a tantissime forme di inquinamento alle quali siamo abituati e abituate a prestare moltissima attenzione, banalmente ma con grande importanza. Pensiamo ad esempio, la parola banalmente non era proprio azzeccatissima direi, quindi prestiamo grandissima importanza all'inquinamento per esempio rispetto al cibo, per cui noi stiamo attenti a quello che mangiamo e a quello che facciamo mangiare alle persone care, no? Che amiamo, che stanno vicino a noi. Stiamo attenti all'inquinamento dell'aria, stiamo attenti anche all'inquinamento delle parole. Abbiamo imparato da numerosissimi contributi che le parole possono far ammalare e quindi prestiamo attenzione quando parliamo. E rispetto alle immagini? Come mai rispetto alle immagini siamo meno attenti e attente e non cerchiamo di circondarci e di selezionare per noi, nel limite del possibile, le immagini che ci piacciono, che ci fanno star bene e soprattutto le immagini che sembrano per noi corrispondere, a disegnare, a rappresentare quel mondo là fuori con il quale ci confrontiamo? È tanti anni che penso a questo concetto, avevo scritto un libro tanti anni fa, nel 2008, in cui ne parlavo. Propone una serie di problemi teorici e metodologici forti, senza farla tanto lunga. Tantissime ricerche hanno dimostrato che persone diverse, di fronte alle stesse immagini, vedono cose diverse, o meglio, vedono le stesse cose, ma dato che a queste stesse cose attribuiscono significati diversi, alla fine vedono cose diverse. Quindi, per farla breve, un'immagine che è inquinante per me può non esserla per qualcun altro, può non esserlo per qualcun altro. E come facciamo? La proposta in questo volume è di affidare questa scelta alla consapevolezza di ciascuno e di ciascuna di noi, allenare gli sguardi. Io infatti parlo a un certo punto nel libro di ecovisioni, di ecologia dello sguardo, non di ecoimmagini, perché quella sarebbe una posizione che porterebbe con sé poi anche una sorta di censura rispetto agli immaginari, e non è questo l'argomento fondamentale del libro.
Ecco, sì, ma insisto un attimo su questa questione dell'inquinamento visuale, perché ci sono, noi abbiamo parlato di immagini appunto che possono farci stare bene, ce ne sono molte che possono farci proprio stare male, immagini sessiste, razziste, omofobe, le immagini a volte sono veramente un pugno nello stomaco quasi fisico.
Sì, lei ha assolutamente ragione, il problema è che noi siamo abituati a pensare al razzismo, al sessismo come insieme di pratiche sociali, culturali, eccetera, ed è certamente così. Tendiamo a considerare forse con meno attenzione il fatto che queste forme di discriminazione usano, come se fossero alla stregua di abiti, di vestiti, le immagini per funzionare. Queste immagini addirittura diventano parte dei nostri sguardi sul mondo e non ce ne accorgiamo più, diventano invisibili e noi guardiamo il mondo attraverso queste lenti. Ma non è capitato forse a ciascuno di noi in un momento della vita quotidiana, perché questo libro cerca di non fare solo una buona e solida teoria di quelle che fanno bene alla vita, no? Come una buona serie di ricette delle nostre amate nonne, ma cerca anche di fornire degli esempi. Perché ci servono gli esempi? Perché attraverso gli esempi, le storie raccontate, i pezzi di serie televisive che tutti amiamo, attraverso tutti questi esempi noi alleniamo il nostro sguardo. Ma capita persino a me, che sono fra le autrici di questo libro, di apprendere sempre, costantemente di nuovo pezzi di, come dire, di immagini, di farle mie, e attraverso questi pezzi di poter cambiare il mio sguardo. Mi capita costantemente ed è bellissimo, perché noi guardiamo il mondo con immagini che circolano nella società e che non sono necessariamente le nostre. Facciamo degli esempi concreti. Una donna emancipata, come si veste? Si mette i tacchi o non se li mette? E ci sono tutta una serie di prescrizioni, e come attraverso il quotidiano. La proposta di questo volume è di guardare a tutto questo da un punto di vista strettamente individuale. Allora, io penso, e lo penso fermamente, che non ci siano segni, simboli, pezzi di abbigliamento che necessariamente si collocano da una parte o dall'altra. La cosa più importante è cosa significano per noi e come funzionano rispetto a noi. Questo è fondamentale, non dobbiamo cadere nel tranello, nell'errore tremendo di pensare che un pezzo di ideologia funzioni allo stesso modo per tutte quante noi e per tutti quanti noi. Dobbiamo combattere con tutte le nostre forze la storia assassina di cui parla Le Guin in un bellissimo saggio, che riduce la molteplicità del reale a un'unica storia. Non è così, è nella pluralità che troviamo la libertà di tutti e di tutte.
Allora, stiamo parlando di questo libro, Inquinamento Visuale, edito da Mondadori Università. Ne parliamo con una delle tre autrici, Annalisa Tota. Professoressa, ci salutiamo perché c'è un minuto di pubblicità, ma torniamo subito dopo nella seconda parte di Sui Generis. A tra poco. Grazie. Sui Generis Radio Popolare, bentornate e bentornati, e stiamo parlando di un libro. Ci siamo lasciate subito prima della pubblicità con questo libro, Inquinamento Visuale, manifesto contro il razzismo e il sessismo nelle immagini, edito da Mondadori Università e scritto da Lia Lucchetti, Antonietta De Feo e Annalisa Tota, che è in collegamento con noi. Grazie dell'attesa, professoressa.
Grazie a voi.
Allora, tre sociologhi hanno scritto questo libro. Mi interessava chiederle anche questo, professoressa. Siete appartenenti a tre generazioni diverse. C'è stato uno sguardo diverso, quindi, nelle vostre analisi? Com'è stato lavorare insieme a questo testo?
Ma lavorare insieme a questo testo è stato bellissimo, anche perché siamo abituate a lavorare insieme, siamo un team di ricerca collaudato. Diciamo che per me il loro sguardo è sempre estremamente arricchente, perché mi fa vedere altri pezzi del pensiero, della riflessione che magari io non ho colto. E poi abbiamo appunto un punto di vista diverso sulla scrittura, anche rispetto, e non è un elemento secondario, al percorso all'interno delle nostre carriere, no, di studiose, per cui paradossalmente, essendo una professoressa ordinario, io mi trovo in una situazione di maggiore libertà nell'usare, no, dal punto di vista della scrittura accademica, che quando si è in fasi di carriera precedenti magari è meno accessibile, perché purtroppo le carriere accademiche funzionano così, bisogna essere più mainstream quando si è all'inizio della carriera.
Purtroppo, insomma, è un peccato.
È molto controintuitivo, no?
Sì, infatti.
Dal punto di vista, è per quello che lo dico, perché dal punto di vista istituzionale funziona così, è per questo che l'appello che noi facciamo sempre, no, alle donne, agli uomini di scienza e di cultura che sono, no, che sono alla fine del loro percorso di carriera, è anche quello di mettere a disposizione più repertori discorsivi, perché quelli, se la scienza, se la cultura parlano attraverso repertori discorsivi più ampi, questi poi possono essere utilizzati anche dalle generazioni più giovani, perché vengono messi a disposizione di tutti e di tutte, e questo secondo me è estremamente bello. Poi ovviamente ciascuna di noi ha messo a tema questioni diverse, no? E non è un caso, per esempio io sono, appartenendo alla generazione delle cinquantenni, per esempio per me una ecovisione fra quelle che io propongo nella serialità televisiva è la serie di Grace and Frankie, no? Dove c'è Jane Fonda, perché è una serie che scardina tantissimi stereotipi sulle donne anziane, per così dire, usando anziane tra molte virgolette, mostrandoci appunto che le protagoniste che hanno tra i 70 e gli 80 anni presumibilmente possono avere ancora una vita affettiva, intima, possono intraprendere nuovi percorsi professionali, possono essere felici e fare tantissime cose, e questo a me pare un bellissimo messaggio per tutte le donne e per tutti gli uomini. E questo poi in quella serie, peraltro, è declinato su un duplice versante, perché quella serie racconta due coppie felicemente sposate per tanti anni, i mariti lavorano insieme e poi, arrivati praticamente alla fine del percorso professionale, i due mariti decidono di lasciare le mogli perché si sono innamorati e vanno a vivere insieme, e quindi questo scardina anche tanti stereotipi, è un vero e proprio messaggio contro l'omofobia e tanti messaggi discriminanti che circolano purtroppo tantissimo nell'immaginario sociale pubblico.
E questo appunto è il capitolo scritto da lei per un'ecologia della serialità televisiva a cui abbiamo appena fatto riferimento. Quali sono gli altri ambiti di indagine che avete attraversato?
Beh, ne abbiamo attraversati molti, ad esempio quello della moda, quello della fotografia, abbiamo attraversato l'ambito poi tutto dei social media. Sono tutti ambiti nei quali noi possiamo ritrovare una serie di formazioni discorsive e una serie di immagini che possono aiutarci a pensare meglio e ad allenare i nostri sguardi a una visione più, come dire, più consona della realtà che ci circonda.
Ultima domanda alla professoressa Annalisa Tota, che è tra le firmatarie di questo libro Inquinamento visuale, manifesto contro il razzismo e il sessismo nelle immagini. Che tipo di antidoto possiamo assumere per quando ci riferiamo appunto a quello che vediamo? Proviamo a concludere così con una nota costruttiva. Che cos'è che possiamo fare anche noi come singole persone per difenderci un po' da quello che avete chiamato l'inquinamento visuale?
Beh, intanto il primo pezzo è riconoscere e rendersi conto del fatto che il discorso pubblico nella contemporaneità soffre di una serie di malattie specifiche come il gender washing, il greenwashing, cioè ci sono delle distorsioni nel discorso pubblico, e questo è il primo passo. E poi è cercare appunto ecovisioni, cioè cercare quella serie di immagini che per ciascuno di noi funziona nei diversi ambiti in modo costruttivo. Non so, a me vengono in mente due esempi, se mi permette di farli.
Certo.
Uno è quello del film sulle nuotatrici siriane, uscito recentemente, che ci restituisce un pezzo di immaginario fondamentale sulle migrazioni, sulle donne, sul femminile, sulle sportive, ed è un film assolutamente bellissimo. E poi è l'ultimo film di Paola Cortellesi, C'è ancora un domani, che è un altro film che ci restituisce un pezzo della nostra storia, del nostro sguardo di donne e uomini di questo paese, che è secondo me altamente nutrienti. Tuttavia ciascuno deve trovare consapevolmente le immagini che parlano appunto a se stesso. È difficile, no? Noi possiamo onestamente e in maniera sincera proporre alcune ecovisioni, ma sono le nostre e non necessariamente vanno bene anche per gli altri e le altre.
Grazie mille, grazie ad Annalisa Tota, prorettrice vicaria dell'Università Roma 3, professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e coautrice insieme ad Antonietta De Feo e Alia Lucchetti di questo libro Inquinamento visuale, manifesto contro il razzismo e sessismo delle immagini, edito da Mondadori Università. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi e complimenti per la bellissima trasmissione.
Grazie. E io vi ricordo anche, importante, che domenica 19, quindi tra due giorni, ci sarà la presentazione del libro nell'ambito di Book City alle 18.30 al Teatro Franco Parenti, insieme a Lorella Zanardo, che ha iniziato un po' questo discorso che abbiamo fatto con la professoressa anni fa con il documentario Il corpo delle donne.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle. La calle se raya, la calle no calle. Debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo. Semilla, pascuala, método, seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema es otra termolítica.
De chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos, nos colores, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock.
Ultimi minuti di trasmissione, andiamo a parlare, come vi dicevo in apertura, di un evento aperto al pubblico, anzi con un invito a esserci numerose e numerosi, che ci sarà il prossimo giovedì, giovedì 23 a Bergamo. Adesso vi diamo poi tutti i riferimenti, che si intitola Digitale Degenere. Noi abbiamo in collegamento con noi, per presentarvi questa iniziativa, Roberta Ribon, che è consigliera di parità della provincia di Bergamo. Buongiorno Roberta, benvenuta, buonasera anzi.
Grazie, grazie Elena, grazie dell'invito. Buongiorno a te.
Buonasera, buonasera. E buonasera anche a Lilia Giugni, che torna a trovarci, ricercatrice presso il Centro Studi di Innovazione Sociale dell'Università di Cambridge, cofondatrice e direttrice del think tank femminista britannico Genpol Gender and Policy Insight. Attivista, ricercatrice, si occupa di questioni di genere. Tra le altre cose, Lilia, ricordo il libro che abbiamo presentato qui a Sui Generis un anno fa, quasi un anno, esattamente un anno fa, La rete non ci salverà, edito da Longanesi. Ciao Lilia.
Ciao Elena, grazie mille, buonasera a tutti e a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi.
Piacere, piacere nostro. Allora, Roberta Ribon, cominciamo dal senso di questa iniziativa, da dove è nata l'idea e per quale ragione?
Allora, questa iniziativa parte diversi mesi fa, a dire la verità, ci stiamo lavorando da un po', e nasce dall'idea, dalla riflessione, in realtà, come giurista, perché io sono avvocata penalista e prima ancora che come consigliera di parità, questa riflessione mi provoca molto insistentemente, e si tratta della velocità con la quale il sistema giuridico di tutela delle persone e la tecnologia digitale si muovono. Questi due sistemi si muovono in maniera molto diversa, e avere consapevolezza che il diritto è una sorta di continuo inseguimento del mondo digitale, da un lato lascia un pochino sgomenti, ma dall'altro lato è estremamente provocante, perché ti fa mettere un po' a tema una serie di questioni che sono diventate ormai irrinunciabili. Una di queste questioni è prendere atto della progressiva centralità che lo spazio digitale ormai assume nella vita delle persone, no? È un luogo, quello del digitale, che è prediletto, in cui noi viviamo, consegniamo i nostri dati, anche personalissimi, spendiamo tutte le nostre competenze, viviamo le nostre relazioni, anche quelle lavorative. E quindi di fatto, anche come consigliera di parità, mi sono chiesta come questo mondo fittizio, quello del digitale, ormai sia diventato quasi più reale rispetto a quello che stiamo vivendo e siamo abituati a vivere nelle nostre quotidianità, e dobbiamo quindi attrezzarci. E il primo strumento per non essere impreparati di fronte alla rivoluzione digitale e alle dinamiche di relazione nel mondo anche del lavoro è conoscere, quindi approfondire queste dinamiche. E quindi ciò che ci piace pensare di poter fare, grazie alle nostre ospiti, all'evento del 23, che ricordavi, è proprio quello di creare una sorta di talk, di dialogo, che speriamo possa incontrare una bella interazione anche con il pubblico che sarà presente.
E ne sono sicura. E Lilia Giugni, era un anno fa, l'abbiamo detto, che qui a Sui Generis presentavamo il tuo libro La rete non ci salverà. Torniamo un momento a quel libro, quali argomenti tocchi nel tuo saggio e che approccio di studio hai usato?
Sì, grazie Elena, grazie Roberta. Il libro lancia un messaggio molto chiaro, e lo fa partendo dalle storie e dalle vite vissute materiali delle donne. Il messaggio è il seguente: dalle tecnologie digitali indubbiamente tutti traiamo grandi benefici, però il problema è che quelle stesse identiche tecnologie sono legate a doppio filo a delle forme complesse, insidiose di violenza, di sfruttamento, di esclusione,
e di cui appunto fanno le spese soprattutto le donne, no? In tutto il pianeta. Ora, alcuni di questi fenomeni hanno a che fare direttamente con il modo in cui le tecnologie funzionano e vengono utilizzate, no? Prendiamo per esempio la violenza digitale di genere in tutte le sue forme, dalla pornografia non consensuale al discorso d'odio di genere online. E però pensiamo anche in modo forse più sottile alle discriminazioni algoritmiche, no? Una problematica che è letteralmente esplosa nel dibattito pubblico italiano degli ultimi mesi. E posto che al giorno d'oggi sempre più decisioni vengono prese con l'ausilio di strumenti algoritmici. E purtroppo spesso quegli stessi algoritmi, quegli stessi dispositivi sono allenati su serie di dati che contengono delle distorsioni. Tanto per cominciare, non rappresentano adeguatamente le donne. E poi c'è anche un altro problema, a mio parere grande quanto una casa, che ha a che fare con il modo in cui invece le tecnologie vengono costruite, vengono distribuite, lungo tutta quella che è la loro intricata, globale filiera di produzione e distribuzione. Allora, una delle cose che io faccio nel libro è proprio ricostruire quella filiera, no? Raccontare delle donne che la popolano. Si va dagli operai cinesi che assemblano i nostri smartphone lavorando 10 ore al giorno in megafabbriche, fino poi a invece le donne congolesi stuprate in brutali conflitti civili, nel corso dei quali ci si batte per accaparrarsi il controllo di miniere e di minerali come il coltan, che servono poi a far funzionare i nostri device, tablet, smartphone e via dicendo. Quindi ecco, se connettiamo tra loro queste diverse storie, che è quello che io cerco di fare nel mio lavoro, ci rendiamo conto davvero che la grande macchina del capitalismo digitale è davvero intrisa, macchiata del sudore e purtroppo anche del sangue delle donne di tutto il pianeta.
Senti, questo anno che è passato tu hai presentato il tuo libro in situazioni e luoghi molto diversi, anche mi raccontavi. Che tipo di riscontro di pubblico hai avuto, ti voglio chiedere, e ti voglio chiedere anche se le persone sono un po' consapevoli, non dico delle relazioni complesse magari tra patriarcato, capitalismo e rivoluzione digitale, ma almeno di qualche lato oscuro del digitale.
Guarda, innanzitutto devo dirti che il libro ha ricevuto dalla società civile una risposta veramente straordinaria che io neanche necessariamente mi aspettavo, nel senso che letteralmente appena il libro è uscito, appena sono iniziato a parlare un po' su giornali, media e via dicendo, io ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi di persone a me sconosciute, avvocate, ingegneri, giornaliste, artiste, tante scuole, tante associazioni, ONG, moltissime studentesse, molti studenti che in soldoni mi dicevano tutte la stessa cosa, e cioè non solo vogliamo saperne di più, ma vogliamo anche lavorare, vogliamo organizzarci sui temi che tu tratti nel tuo libro perché sentiamo che ci toccano da vicino. Come facciamo? Ed ecco, io sono profondamente convinta che tutta questa energia, questa voglia di partecipazione vanno molto molto al di là del mio libro, dei libri, del lavoro di chi che sia, sono invece il sintomo di un bisogno diffuso che comincia davvero ad esserci nella nostra società, un bisogno di informazione, di formazione, di autoformazione, direi, critica, rispetto a quelli che sono un po' i cicli di produzione, di valorizzazione della tecnologia. E anche e soprattutto dell'impatto pesantissimo di questi cicli in termini di giustizia sociale e appunto giustizia anche di genere. Se poi tu giustamente mi chiedi un po' oltre al livello di interesse quale possa essere il livello di consapevolezza che io riscontro, no, nella società in questo campo, guarda, mi viene da risponderti che in questi anni abbiamo fatto diversi passi avanti importanti. Per esempio oggi parliamo molto di più anche in Italia di violenza digitale di genere nelle sue varie forme, nelle sue varie accezioni. Ci rendiamo conto perfettamente che molestare, violare una donna online non è poi così diverso dal farlo online. Nella mia esperienza però quello che ancora fatichiamo a fare è connettere i puntini tra quello che succede da un lato e dall'altro dello schermo, no? Come dicevo prima, tra le storie delle donne attaccate, violate, oppresse mentre la tecnologia la usano e le donne che invece la tecnologia la fanno funzionare, che vengono sfruttate mentre la producono. E proprio questo è un po' appunto la sfida del mio lavoro.
E questo libro, La rete non ci salverà, edito da Longanesi, è veramente interessante, ricco di spunti e ci fa capire come il digitale ci tocca molto da vicino, singolarmente. Abbiamo ancora tempo, Roberta Ribon, per presentare chi sarà l'altra relatrice sul palco di giovedì. Che pubblico ti sei immaginata per questo incontro?
Ma allora, mi piacerebbe che gli input che Lilia offre attraverso il suo libro, che è un libro veramente dirompente, perché è capace di arrivare alle persone con un linguaggio molto divulgativo, è un saggio proprio che intriga. Come diceva lei, si parte dall'assunto per cui la tecnologia non è neutrale e si mettono a tema delle grosse questioni, quelle del patriarcato, il capitalismo, la disuguaglianza di genere. E il bello di questo approccio è che Lilia lo fa in chiave femminista, e quindi le riflessioni che ne nascono sono degli aspetti sociologici molto intriganti, poi per tutte le ricadute positive e negative che ha sulle donne. Mi piacerebbe appunto che questi input arrivassero innanzitutto alle nuove generazioni, che sono quelle che si sentono più attrezzate nel destreggiarsi nel mondo tech, ma in realtà non sappiamo effettivamente con quale consapevolezza poi delle insidie si destreggino in questo mondo. Ma devo dire la verità che io mi auguro che i più giovani che possano essere del nostro pubblico siano sedute accanto anche alle donne e agli uomini della mia generazione, che rubo un termine di Lilia, è brandizzata spesso per necessità più che per scelta. Quindi mi auguro che insomma il nostro pubblico sia eterogeneo per composizione di genere, per età anagrafica, per esperienze di vita, e quindi sì, mi auguro davvero che sia un'offerta alla cittadinanza tutta nella sua complessità.
Roberta, chi è l'altra relatrice che sarà sul palco?
Allora, in dialogo con Lilia ci sarà Nicole Boccardini, che è una consulente aziendale in materia di politiche retributive, di misurazione della parità di genere nel mondo del lavoro. Ci porterà qualche dato sulla disparità retributiva di genere e sulla segregazione occupazionale. Ci illustrerà, e mi intriga molto questa cosa, la percezione da parte degli uomini e delle donne delle dinamiche di lavoro nel mondo tech. E poi sarà interessante capire, grazie a lei, quale sia anche il posizionamento delle aziende rispetto alle politiche attive di promozione delle parità di genere, quindi come si destreggiano tra costi, benefici, buone pratiche, il tutto a fronte non solo degli obblighi giuridici, ma anche di policy che siano ispirate sempre di più, io mi auguro, ad una dimensione etica del lavoro anche digitale. Quindi credo che sarà quello tra Nicole e Lilia un dialogo molto stimolante.
Allora, l'appuntamento è per giovedì 23 novembre alle 18:30 allo spazio Polaresco, che è in via del Polaresco 15 a Bergamo. Io ringrazio ancora moltissimo Roberta Ribon, avvocata e consigliera di parità della provincia di Bergamo, e Lilia Giugni, ricercatrice presso il Centro Studi di Innovazione Sociale dell'Università di Cambridge e autrice di La rete non ci salverà. Grazie ancora per essere state con noi.
Grazie, grazie a te, Elena. Ciao,
buona serata a tutti.
Non tenga medo, non tenha medo, não tenha não. Tenha medo, seu moço, tenha não, tenha não. Não tenha medo, não tenha não. Não tenha medo, seu moço, não tenha medo não. Não tenha medo, não tenha não. Tenha medo, seu moço, não tenha medo não. Não tenha medo. Como é que pode a gente ser menino, ter sua coragem, traçar seu destino, sem pular o muro, trepar no coqueiro e no quarto escuro, mãe? Mete medo, mãe, mete medo. O bicho te pega, boi da cara preta. Deus te castiga, medo de careta. Boi da cara preta, mãe, me mete medo, mãe, me mete medo. Mas atravessa o escuro sem medo. Mas atravessa o escuro. Não dá pra ganhar. não dá pra perder. Não dá, não dá. A mulher se joga do alto do edifício, porque o mais fácil fica o mais difícil. Fica o mais difícil, fica mais difícil. Mas atravessa a vida sem medo. Mas atravessa a vida sem medo. Mas atravessa a vida sem medo. O perigo existe, faz parte do jogo. Mas não fique triste, que viver é fogo. Veja se resiste, comece de novo. Comece de novo. A cruzar a rua você está arriscando. Pode estar na lua, pode estar amando. Passa um caminhão, cruza uma perua. O cara tá na dele e você tá na sua. Chega um belo dia de qualquer semana. Alguém bate na porta, é um telegrama. Ela está chamando, é um telegrama. Ela está chamando. Pra uns ela vem cedo, pra outros ela vem tarde. Tarde, ela vem de repente. Chega pro covarde, chega pro valente. Mas ninguém gosta de ir na frente. Mas atravesse a morte sem medo. Mas atravesse a morte sem medo. Atravesse a rua sem medo. Atravesse a morte.
Velocissimamente ci salutiamo, mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail e ci risentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Sui Generis. Ciao, buonanotte.